con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splashspa.ch.
Ma perché Paolo Guglielmoni abbiamo deciso di aprire un bar sport? Che bisogno c'era?
Attenzione pubblico, allora siamo sulla 1 e anche su Rete 3. Il bisogno è dato dal fatto che da metà maggio a metà luglio la RSI offrirà al suo pubblico due mesi di grande, grandissimo sport. Vado elencando mondiali di hockey in Svizzera che si stanno già giocando, Giro d'Italia che arriva in Ticino, seconda tappa del Tour del Suisse che parte e arriva a Locarno, Grand Prix di Monte Carlo, inaugurazione del nuovo stadio di Lugano, l'AIL Arena, e conseguente chiusura ieri di Cornaredo, e poi i mondiali di calcio americani. 104 partite in chiaro sulla RSI. Al nostro Stammtisch della...
Ecco chi siede, ecco, chi siede, perché non siamo soli, sì, per fortuna, allo Stammtisch, come lo chiami tu,
diciamo, non
di
è...
Rete 3, chi siede, Paolo?
Non è gente di prima fascia, abbiamo Giacomo Moccetti, caporedattore sport RSI, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno.
Moccetti 2C.
Sì. E Nicolò Casolini, allora entriamo subito.
Bel Paolo.
Bel Paolo, in media res, come dicevano i latini. Ieri la chiusura di Cornaredo, un momento emozionante o un momento come tanti altri? Casolini, tu eri lì, hai fatto anche le foto con tutti i vecchi tifosi bianconeri.
L'ultima di Cornaredo e l'ultima di Bottani. Mi sono più emozionato per l'ultima di Bottani che non per l'ultima a Cornaredo. Io sono legatissimo a quello stadio, ci ho giocato tanti anni, ho fatto l'inviato, ho fatto tutto quello che potevo fare, però ovviamente non è la chiusura di uno stadio come può essere, non lo so, il Bernabeu
o Wembley,
che, o San Siro.
Chi l'avrebbe detto, non era come
cioè, qui no, è stata una giornata normale, nel senso non ho visto grandissime cose, poi è vero che era... È stato chiesto di non entrare a togliere le porte, le reti, eccetera, perché serve ancora per fare gli allenamenti e tutto. Ma anche sulla festa di Bottani ci sarebbe un po' da disquisire. La cosa che mi ha toccato di più ieri è che di solito noi vediamo la standing ovation di un giocatore che esce per l'ultima partita. Ieri abbiamo visto Bottani entrare in campo con le lacrime. Quindi quella è la cosa che mi ha emozionato di più. Poi
ricordiamo anche che tu sei un essere umano profondamente anaffettivo, non riesci tanto a sintonizzarti su questo tipo di situazioni.
No, anche posso, Paolo. Certo. È vero che a Cornaredo fu tratta giù la tribuna Montebrè qualche anno fa, e quindi già aveva perso un po' quel
ma
suo appeal.
Infatti è già stato fatto a pezzi, pezzo per pezzo.
Aspetta che ti abbiamo perso col microfono per un motivo.
Schiuscia il bottone, ecco. Giacomo.
Ma infatti è già stato fatto a pezzi, pezzo per pezzo. Mm. E poi è questa la dimensione di Cornaredo e del Football Club Lugano da anni ormai. Mm. Cioè, okay. Pubblico quello lì.
Quindi, scusate, perché poi voi sarete i nostri esperti, tutti sui social a dire: ah, Cornaredo, mi ricordo ancora il Lugano degli anni 50-60, quando il giocava l'Utrop, giocava il Brenna, eccetera. E voi dite che ieri era una cosa così, né carne né pesce.
Per nulla emozionante ieri.
No, ma non dico che non sia stato per nulla emozionante. È chiaro che quando hanno abbattuto Wembley era un'altra cosa, ma sarebbe stato strano il contrario, no?
Casolini, vuoi la chiosa finale? Come ti sei congedato tu da Cornaredo, che ricordiamo vide le tue imprese da calciatore seppur basso?
Mi sono congedato abbracciando i ragazzi, abbracciando i tifosi. Ieri c'erano 5.100 erotti spettatori per l'ultima. Tendenzialmente vedi quasi sempre le stesse cose: tema Casolin, tema Guglielmon. Ecco, la cosa che mi ha rattristato di più ieri è che la non presenza di un luganese con la S a caratteri cubitali, questo ti dà la dimensione dell'addio di ieri, che è Paolo Guglielmoni, che ha preferito giocare a padel,
sì,
piuttosto che da luganesissimo.
Ma non
ricordiamo
che senso luganese con la S.
No, con la S, ho sbagliato.
Infatti.
Con la S di dollaro.
Cioè, Paolo, tu luganese, doc, sì, nato, cresciuto a Viganello, ci rompi le scatole da 50 anni, tu la corda quando ti buttavi nel lago,
sì,
il tuo cugino Pop, il cinema
dirla
corso,
così, che con la corda
l'innovazione,
lago,
la grande nevicata, il Papa che tu ed Enrico Carpani, solo, sì, voi due avete
abbiamo
visto dal vivo nell'84, eccetera. Ieri hai giocato a padel la Sementina, no? Dove
no, Agno, l'ultima Agno. Partita che ho visto del Lugano c'era Vigge Mansen. Allora,
sai che forse l'inaugurazione del nuovo stadio sarà più emozionante?
Mia figlia c'era ieri.
Bravo.
Mia figlia con i suoi amici.
Ecco, sì, ma non è
la stessa cosa.
Non tanto legata.
adesso chiudiamo la parentesi dedicata al Lugano, insomma l'ultima partita del Lugano Cornarelli,
visto che c'è il capello granata, tutto bene?
Com'è
Bellinzona?
E poi
c'è la conferenza stampa oggi,
fatti gli affari tuoi, Nico.
La classifica, Balmelli.
Lascia stare la Cebè che vive nei cuori di chi resta.
Domani c'è la conferenza.
Giù le mani della Cebè. Questa dedichiamo a Trujillo.
Allora, abbiamo detto 2 mesi di grandissimo sport alla RSI, per questo abbiamo aperto il Bar Sport per promuovere questi grandi eventi che vedrete in televisione, ma anche ascolterete alla radio e godrete sui nostri social media. Lanciamo Mocetti e Casolini, i nostri esperti, il primo grande tema della prima puntata di Bar Sport, che è il Mondiale americano. Per la prima volta, Giacomo, 48 squadre che partecipano, 39 giorni, 104 partite in tutto. Non è un mondiale un po' extra large, un pelo? Pronto?
Non è troppo.
Sono quelle cose che si dicono prima, poi quando comincia un mondiale e ci sono 104 partite siamo tutti contenti, ce le guardiamo tutte 104.
Chi è il soggetto?
La gente come me, Casolini, ma penso anche te, ma spero anche qualcuno a casa.
Io avrei una domanda per entrambi, Casolini e Mocetti. Partite come Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo, Capo Verde, Arabia Saudita, Ecuador, Curaçao, chi se le puntini puntini guarda?
Chiunque.
Casolini?
Non vedo perché uno non debba guardarsi.
Aspetta che faccio fare un bel pezzo a Casolini. Perché guardare Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo?
Perché la differenza tra il mondiale di calcio e tutte le altre competizioni è che la gente aspetta 4 anni un mondiale anche per vedere queste squadre, perché anche noi da ragazzini, quando facevamo i primi album, non volevamo il Brasile e l'Argentina, volevamo scoprire il Camerun che non conoscevamo, gli Emirati Arabi, eccetera. Quest'anno squadre nuovissime, tantissime maglie da comprare, tantissime figurine da attaccare, tanti giocatori da provare con la PlayStation. Caro Paolo, io vorrei un mondiale a 104 squadre, 600
adesso,
partite.
Ma tu sai dov'è il Curaçao sulla cartina?
Sì,
dov'è?
È un'isola caraibica.
Bravo.
No, adesso io non voglio dire, ma conosciamo, dobbiamo conoscere in anticipo i giocatori dell'Uzbekistan per godere a
pieno. Conosciamo già un paio.
No, ma voi, è il vostro lavoro, ma dico, ma lo svizzero italiano medio, Paolo, per favore.
L'allenatore Cannavaro, gente conosciuta c'è.
Cannavaro.
Ma chi è chi gioca nell'Uzbekistan? Non ho capito.
Kuzhanov, Shomurodov.
Shomurodov.
Sì, gioca nel Manchester City.
Ah. Shomurodov, ex Roma, Eldor. Ah,
ok, nel Curaçao chi gioca?
Nel Curaçao,
Congo.
Allora,
non è che non ci siano giocatori, ci sono tanti giocatori che, solo per farti per l'esempio, studiare. Gioca Haiti,
sì?
Il campionato del mondo, che non è l'associazione industria ticinese, ma sì.
Che è la metà sinistra o destra di Spagnola.
Esatto.
Vabbè, metà in Spagnola.
Quindi, continua il pensiero.
Con Del Croix del Lugano, per dire. Sì. Quindi tu hai anche una squadra con uno che hai visto ieri all'ultima a Cornaredo e vedrai che, tra l'altro, un gran giocatore, rimarrà poco in Svizzera perché è di un altro livello, come ha scritto l'amico e collega Solari sul Corriere oggi, giocatore or categorie. Sono questi giocatori qua, quindi i ragazzini si emozionano per delle maglie, per delle facce che non conoscono. Cioè, chi si è innamorato dei mondiali di calcio nel 1990, quando vede Oman Beek segnare contro l'Argentina? Sono quelle le cose.
Torniamo indietro sempre di 30-40 anni. Prego.
Ancora. No, posso andare fuori tema? Però,
beh, direi
devi.
No, allora, bello che parliamo dei mondiali, mancano 3 settimane, eccetera. Ma una trasmissione che si chiama Bar Sport deve comunque interrogarsi su cosa si parla? Di cosa si parla oggi nei bar sotto casa nostra?
Chiaro.
Okay, sicuramente un accenno a Bottani, a Cornaredo, eccetera. Ma poi oggi chi sfoglia la Gazzetta, Bar Sport, parla della Juventus che ha perso clamorosamente. Ecco. Quindi secondo me comunque tu conduci ottimamente questa trasmissione, però bisogna comunque fare qualche accenno ogni tanto alla vera attualità, perché oggi c'è un sacco di gente nella Svizzera italiana che tifa Juventus, che si è alzata col mal di pancia, che va a fatica al lavoro, che verrà presa in giro dai colleghi.
È una cosa bellissima.
La Juventus che ti rovina la settimana, magari ti rovina anche l'estate se non vai in Champions League, è un problema per tutta la famiglia, perché se uno ha il marito juventino,
ma parliamo neanche un quarto d'ora, parliamo di queste Juventus.
Non possiamo parlare di Juventus al Bar Sport, vogliamo parlare di mondiale, non ce ne frega niente. niente di Juventus.
Parliamo, parliamo della Juventus.
Ma no,
ma
dai,
dobbiamo parlare di tutto. Cioè,
ma parliamone.
Andare...
Ma
perché, ecco, io
ma
non so cosa è successo
si
ieri.
Si è alzato chiedendosi chi gioca nell'Uzbekistan. Ma un sacco di gente si è chiesta, ma la Juve fa la Champions.
Contro chi ha giocato
prossimo
ieri la Juve, che non lo so.
Fiorentina.
Fiorentina ha messa malissimo inizio campionato, recuperato, e quindi ci sta che batta la Juve in libera.
Tu puoi preparare un editoriale al Vetriolo sulla Juventus in 5 minuti?
Va bene.
Ok, tra poco torniamo.
No, mi fai dire una cosa?
Però bella.
Eh?
Bella però.
Tu pensa ieri l'appassionato di sport, Paolo. Ma lo dico con il cuore. Ieri mi arrivavano messaggi nelle varie chat. Prima Sinner, no? C'è cioè, la gente. Alle ore 12 contemporaneamente le 5 partite per l'accesso in Champions League. I milanisti, gli juventini, eccetera. Ti racconto questa scena. Sono al ristorante prima di andare a Conaredo, io, mia moglie e le bambine.
A un certo punto, siete andati,
però non cominciare a dire questo, non ci interessa, sennò prendo il, il microfono, fai venire Saldagna e vado a
casa. Mangiato
al mio pic di chiasso, come al solito.
No, sono andato alla locanda San Silvestro di Meride. Se
molto
vuoi
interessante.
Sapere. Tra l'altro, buonissimo, ho mangiato una insomma,
filetto
di Angus eccezionale.
Angus. Sì, questo sempre per i 200 franchi basta. Andiamo avanti.
Sì, esatto.
Certo,
sì.
Che ho mangiato Angus, cioè non sono l'unico al mondo. Cioè, non è che siamo solo io e Briatore che mangiamo l'Angus, se lo puoi comprare anche tu.
No,
sì. Più
tra l'altro accompagnato da delle patate arrosto cotte perfettamente. Allora,
interessante.
Racconto questa scena. Contemporaneamente io vado a Cornaredo, c'ho l'appuntamento alle ore 14:30.
Perché tocca anche lavorare.
Bottani, l'ultima di Cornaredo, Invernizzi che fa le interviste, quell'altro, c'è giù quello, c'è lui che mi chiama, Mocetti, va bene. Ore 12 pranzo, che era già fissato, contemporaneamente vedo che giocano Como Parma, Juventus Fiorentina, Milan Genoa e il derby di Roma. A un certo punto evinco che c'è un cameriere milanista, un cameriere juventino e il personale in cucina che tifa Como.
Ma come fai a sapere il personale in cucina?
Perché quando mi vedono con le notifiche, man mano passavano, ma il Milan quanto sta, ma la Juve quanto sta, ma il Como quanto sta.
E tu, e il filetto di Black Angus quanto sta?
E io intanto avevo le varie partite qui. A un certo punto, Paolo,
cioè questo per dire, va con la moglie e le bambine ma guarda le notifiche della serie.
Posso contestarti una cosa? Secondo me, con delle partite così importanti
devo stare a casa, vero?
Sì, cosa sì, vai al ristorante con la
ma era già concordato, poi andavo a Cornaredo, ma c'hai ragione, è vero.
Allora
è
stata hai, 30 una grande hai 30 secondi per
allora,
chiudere
a un certo
è bello l'aneddoto, però
a un certo punto un cameriere della Juve preoccupatissimo, io vedo che segna Vlahovic.
Cioè un cameriere della Juve,
cioè
del, hai detto,
tifoso della Juve, mi giro e gli dico, anche un po' costernato, ha fatto gol Vlahovic, a questo lì si illuminano gli occhi. Esce il cuoco, a un certo punto, stanno guardando il VAR, annullato. Va bene.
Ecco, no, questo per dire a Balmelli che questo è il paese reale, vero, cioè la gente è interessata.
Ma la scena più bella è 5 minuti dopo, a un certo punto
arriva
la notifica che segna il 2-0 Mandragora.
Sì, per la Fiorentina.
Ad Alti, che ha dato un gol fantastico.
Sì.
Vivaio della Sono Juve, ex giocatore secondi. Del Torino, gli incroci sì, fantastici del Torino. Passò anche da Crotone.
Sì.
E da Pescara.
Vai a chiudere.
Rolando Mandragora ha detto Rollo. Allora,
perché ero anche Paolo era detto Rollo.
Vai a chiudere.
Allora, a un certo punto aspetta, fammi dire, non metto la canzone, fammi dire perché è il fulcro.
Sì,
a un certo
via
punto,
la canzone,
via canzone,
via la canzone.
Ma chi se ne frega? Chi se 76-77, ma chi se ne frega?
Vai
Rollo. A un certo punto arriva la notifica del gol di Mandragora. E io grido parlo ad alta voce ed esclamo 2-0 di Mandragora.
Questo nel mezzo del ristorante.
Nel silenzio.
Sì.
Al tavolo di fianco c'è un signore a pranzo con la moglie, tifoso della Fiorentina, lo sapeva, come il gol di Mandragora? È venuto da me al tavolo. Questo ha mollato la moglie sul gol di Mandragora, ecco. Si è alzato ed è venuto. E per dirvi che c'ha ragione lui, cioè
c'ha ragione,
è la
Mocetti.
Pancia del pubblico, del popolo,
paese.
Paolo,
secondo te,
che
gente così non guarda Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo.
Hai capito, Paolo? Bar Sport 2, mesi di grande sport alla RSI.
ci potete guardare su RSI la 1 e ascoltare su Rete 3. Beh, per chi stesse ascoltando, allora andiamo a descrivere un po' la situazione in studio. Abbiamo dei manichini in fondo allo studio, uno indossa una maglia vintage tarocca della nazionale svizzera, poi l'altro manichino indossa una gloriosissima maglia della CB.
E tu, Balme?
Io indosso la maglia di Marco Pascolo. Ormai
chi ti ha portato
fuori
la maglia?
Sta in piedi da sola sta maglia. Cubi Light Your Kill.
Ma puoi raccontare che tua mamma Misia ha chiesto
la maglia al Cubi 30 anni fa, e il Cubi dopo eravamo andati a vedere una partita del Getze, forse giocava nel Getze in quegli anni, può darsi. Aveva chiesto ma le attaccante, al Tofio no, le porte, allora mi ha portato la maglia di Pascolo.
Ero portiere,
sì, sai che quelli brocchi
difficile da credere
da bagagli. Senti Paolo, tu invece sei, per descrivere noi, tu sei vestito proprio da portiere ma d'albergo. Giacomo Moccetti è il più, vorrei dire, giovanile di tutti, possiamo dirlo,
anche
giacca
più giovane,
di jeans, t-shirt bianca molto stiloso. Nick Casolini, un chiaro omaggio a Saldavinci oggi.
Sembro il presidente della Confindustria.
È vero, sembra, no, molto elegante come sempre. Ieri in doppio petto
per l'ultima Cornaredo. Sì.
Allora, parlando di mondiali che inizieranno tra poco, l'11 di giugno, Casolini, tu rimarrai qui a Comano a fare il commentatore. E Moccetti, una domanda per te. Che
fare l'opinionista, il commentatore è quello che commenta le partite.
Ho sbagliato le parole perché sono un po' provato dalla vita. Moccetti, dobbiamo aspettarci nel prepartita la solita batteria, Regazzoni, Tarchini, solite cose?
Ci saranno anche loro, naturalmente, ci saranno anche loro, ma avremo, diciamo così, due configurazioni. Ci sarà a inizio giornata, che poi normalmente è serata, perché le partite vanno dalle 18 fino alle 5 del mattino, a volte la prima partita anche alle 22 di sera. Prima ci sarà Gollywood.
Prego?
Gollywood.
No, ma quei nomi siamo fantastici.
Gollywood, non ti piace? Ma con dentro parole tra gol e Hollywood, visto che si gioca negli Stati Uniti.
Con dentro Tarchini?
Gollywood, ci sarà anche Tarchini, ci sarà Elias Bernasconi a condurre, ci sarà Regazzoni, ci sarà Tosetti, eccetera. Poi dopo, invece, in serata più tarda, ci sarà il salotto, stile salotto Champions, ci sarà anche Casolini, ci saranno vari ospiti che...
Al viva Dio, lì ci saranno anche i gol, no? Per tirare su un po' l'ambiente.
No, innanzi Gollywood comincerà con la carrellata dei gol del giorno precedente.
Ma io ho una domanda, capo redattore redazione sportiva, Giacomo Moccetti con doppia C.
Bravo. Specificarlo,
No, ma noi seguiamo, è vero, doppia C.
Devo con la domanda,
anche perché il Moccetti
potrebbe Bernasconi che frega niente, dai,
no, ma 104 partite le trasmettiamo tutte, ma i commentatori, cioè c'è sempre qualcuno che le commenta o c'è l'intelligenza artificiale? Chi è che sta sveglio?
C'è sempre qualcuno che le commenta. Ho distribuito tra i nostri telecronisti le partite notturne, facendo in modo che uno
cita le più temute,
magari un giorno fa quella delle 18, il giorno dopo quella delle 21, il giorno dopo quella di mezzanotte, a scalare tutta la
Come ti poni tu davanti a un asset, a qualcuno di veramente valido come Casolini, che però cerca i rimbalzi sui social italiani dicendo delle scemenze, tipo che Ancelotti ha vinto 5 Champions League per fortuna, perché è fortunato, cioè come ti poni di fronte a uno che le spara così
grosso?
Allora,
Casolini è croce delizia, cioè Casolini
più croce
è
che
come
delizia.
Recoba, se è in serata è un fenomeno, ti risolve la serata, ti dà davvero tantissimo, è proprio un valore aggiunto.
Ma quando dice
non
scemenze?
È serata, quando è stanco, quando va lungo, quando non si rende conto che sta esagerando, ti rovina la partita.
Devo essere sincero,
dopo lo faccio parlare. È fondamentale, ho capito, l'apporto, il tutoraggio di sua mamma. Cioè, quando sua mamma gli scrive: bravo Nicolò, stasera non sei stato prevaricatore, ok? Quello momento importante. Quindi io chiedo alla mamma di Nicolò, se ci sta ascoltando, di fargli il lavaggio del cervello. Non deve essere prevaricatore nei confronti degli altri ospiti.
Che era la parte che preferivo della Champions League con Berami, quando Berami, quattro mondiali, cercava di parlare e tu gli parlavi sopra e lui voleva metterti le mani al collo. Era la parte più bella della Champions.
Quattro mondiali vinti zero, ricordo.
Sì. Allora, ricordiamo questo rapporto che tanti figli maschi hanno con la mamma. Un rapporto che però è sano, Nicolò, perché io ho conosciuto tua mamma. Lei è veramente importante per te, perché tu sei un po' un caso sociale, no?
Sì, diciamo che il tutto parte, non mi ha dato una mano in tenera età, nel senso che mio padre mi fece vedere Bayern Monaco Inter, lei mi portò a vedere L'ultimo imperatore di Bertolucci. Cioè, a 6 anni al cinema, 6 anni non ancora compiuti. Tu pensi a un bambino in una sala a vedere
però
l'ultimo imperatore.
Tra l'altezza tra l'ultimo imperatore e te c'era comunque contiguità, no? Tra lui era un bambino e tu eri.
Sono comunque
bambino.
Più legato al gol di Nicola Berti.
Sì, dai. Ok, ma questa cosa di Mocetti che dice che è importante.
Sì, ma è normale, cioè nel senso, è come quando vai a vedere, non so, i Rolling Stones. È normale che qualche volta spacchino qualcosa, urlino e facciano, cioè, se no uno va.
Cioè, se
a paragonate vedere...
ai Rolling Stones, Balmeli, per dire.
Uno
al
va a vedere. Come. Gigetto e i suoi fratelli e si trova una cosa.
È la sua giustificazione che i numeri 10 sono così. Cioè, lui potrebbe parafrasare El Niño Maraviglia, Alexis Sanchez, che disse: ehi amigo, i campioni sono così.
Esatto. Cioè, arrivano... voglio dire, quando sì, tu hai nominato gli altri ospiti sì. dell'altra sì. trasmissione,
certo, sono
possiamo dire serie B rispetto a noi che andiamo dopo. Cioè, se provi la pressione a Elias Bernasconi e Tito Tarchini, c'hanno 4 di massima, capisci? Noi arriviamo dopo, allora, fanno uno scatto di nervi, si addormentano. Quindi noi arriviamo dopo.
Attacco verso i nostri collaboratori preziosissimi e bravissimi.
Prendi le distanze.
Facciamo cioè. Una chiusa geopolitica, che così tiriamo sul livello.
Tu Io... sai chi è Bernasconi, tra l'altro?
Elias Bernasconi.
Ma lo conosci?
Sì,
la controfigura di Matt Damon.
Ha questa faccia molto media, no? Sembra medio,
è un bellissimo ragazzo.
Sembra rappresentante della Folletto. Cioè, sono quelli che ti arrivano a casa che ti portano il bimbi, capisci? Ha talmente la camicia fatta su misura che se facesse uno starnuto gli parte un bottone come Fantozzi al giapponese. Ogni tanto bisogna essere un po' più sciolti, capisci?
Mi auguro ti arrivi una raccomandata dall'avvocato di Bernasconi.
Allora, gli organizzatori del mondiale americano sono Messico, Canada e America. L'America, via Trump, ha già detto cose molto brutte su Messico e Canada. Riusciranno a fare un mondiale insieme, Mocetti?
Sì, su quello non ci sono dubbi. Gli unici problemi che potrebbero esserci saranno quelli in realtà in via di risoluzione legati al visto rilasciato ai giocatori iraniani per entrare negli Stati Uniti, ma quello dovrebbe arrivare. Ci sono alcuni paesi particolari africani, c'è anche Haiti, dove potrebbero esserci dei problemi all'ingresso per i tifosi che vogliono andare a vedere, ma non è legato al mondiale, che negli Stati Uniti, se vieni da determinati paesi come Haiti, come la Costa d'Avorio, come il Senegal, non è facile ottenere il visto per entrare. Il fatto che ci sia un biglietto per andare a vedere una partita, non per forza, sarà una facilitazione.
Questi prezzi dinamici, che le partite più importanti costano di più, è una cosa normale? O
è una cosa normalissima negli Stati Uniti. Ieri guardavo i prezzi delle Finals NBA al Madison Square Garden. Se i Knicks dovessero andare, devono ancora giocare le semifinali, di fatto la finale di conference. Allora, il biglietto che costa di meno ad oggi, dove non si sa se i Knicks ci sono e chi sarà l'avversario, non si sanno neanche le date, il biglietto che costa di meno sono $3,000, quello che costa di più sono $100,000.
Tu sei d'accordo, perché ti piace una visione del mondo dove
cioè
c'è
non è molto democratico,
appunto,
lo sport,
cioè,
tu
sei un po' oligarchico come pensiero,
io sul calcio non al calcio, uno sport popolare, questi qua sono prezzi folli.
Ma è la finale dei mondiali, è l'evento più importante al mondo, dunque è normale, è la legge della domanda e dell'offerta.
Troppo, costano troppo per me invece. Cioè, in X $3,000 non spenderei 3 franchi. Paolo.
Fermo.
Volevo solo dirti che settimana scorsa sono andato.
Guarda che Balmelli deve pirolare.
Sono andato a Poschiavo con Balmelli.
Sì.
Ha fumato 40 Parisien, 20 Icos e ha fatto anche un paio di svapo. Una roba impressionante.
Vero, confermo tutto.
Cioè, Sarri in finale di Coppa Italia in tribuna ha fumato di meno.
Posso, Nico?
Poi a un certo punto hai finito la carica.
Ma dico, qua si può? Qua dentro si può?
No.
No. Per fortuna tu avevi la batteria per ricaricare il telefono, me l'hai prestata per ricaricare l'Icos.
Allora ti dico solo.
Fermo!
Sì. Ammosta, sigla.
Girano troppi soldi nello sport. Ecco, bar sport, l'abbiamo detto. Prego, concludi il tuo pensiero. Se è un pensiero, tra l'altro.
Messaggio di mia mamma.
Sì.
Dai. Proprio come, cioè, da mamma, dai, di una cosa buona su Elias, per favore, virgola, competenza.
Elias Bernasconi, sì. il collega dello sport.
Grande Bernasconi, bravissimo, gli vogliamo bene, bravo collega, ottimo professionista.
Sì, abbiamo biasimato perché gli manca magari un po' quel... quell'andare un po' fuori schema, che è anche bello nel nostro lavoro, no?
Però adesso onestamente a trovarne di Elias Bernasconi,
sì, cioè, sì, per fare cosa?
Giovani, non ha scoperto la penicillina, ricordati Bernasconi.
Vabbè, no, vabbè, legge, ma che sanno condurre uno studio televisivo, magari sembra una cosa facile, no, ma non è, non è
bravo,
tutti,
Bernasconi è bravo, grande commentatore delle moto,
secondo me potrebbe essere un bravo.
Posso contestare la sigla, Paolo? Se c'è una cosa che non sopporto, girano troppi soldi nello sport, ma perché io non sento mai dire che Brad Pitt viene pagato troppo, che 50 bravo, milioni bravo, a The Rock per girare Fast and Furious sono troppi,
bravo,
e invece perché devo sempre sentire le morali sullo stipendio di Luca.
Sai perché non lo dice Paolo Guglielmoni? Perché lui prende i soldoni dai frontaliers, va contro i suoi interessi.
Non è per niente vero, okay. Potete naturalmente intervenire in questo Bar Sport con il numero di WhatsApp 079 873 8073. Romina da Giumaglio, che è una mia amica, scrive: è vero che ci saranno temperature impossibili al mondiale americano, cioè nelle due località canadesi, Toronto e Vancouver, sarà tipo primavera da noi, ma poi si creperà sia in Messico che negli USA. Prego, Mocetti.
Chiaramente farà caldo, ci saranno i cosiddetti cooling break, bisognerà idratarsi bene,
però scusami,
e in qualche modo giocheranno a pallone.
Era chiaramente una provocazione, perché mia moglie, che sta dietro a tutte queste polemiche, i flemi, io le dico di non guardare Tio, ma lei sempre su Dio, praticamente ci sono alcuni medici che hanno detto che è una cosa fuori di testa giocare con quelle temperature in estate in certi luoghi come Messico, America, cioè che non va bene per la salute.
Hanno sempre giocato.
Svizzera, Honduras 2014, Manaus, erano 60
anche
gradi, 200% di umidità.
A Pasadena, Italia-Brasile, a mezzogiorno c'erano.
Mi arrivò
gradi,
una cavalletta in faccia che era grande come una pernice. Cioè,
a Manaus.
A Manaus.
No, è chiaro, sì, potrebbe risentirne un pochettino il livello, perché magari sei più stanco, perché magari fa caldo, ma non muore nessuno. Cioè,
non ho capito, fin tanto che ci sono dei professionisti che si spolmonano con il 95% di umidità, va bene, quando devi giocare tu la partitella con i tuoi soci, no.
Ma io però non ho tutto il mio bioritmo monitorato in tempo reale con i dottori che sanno quanto ho dormito, quanto ho nel sangue,
c'è la cosa sull'iPhone, se vuoi farla.
Ecco, sì.
Ricordo che stamattina
massimo, io so quanti passi ho fatto oggi.
Alle 6:54 stavi già bevendo una Red Bull a stomaco vuoto, il tuo bioritmo non dei migliori.
Casolini,
c'è la digestione di un'iguana.
Fermi, c'è una rubrica in questo Bar Sport che ci terrà compagnia fino al 29 di maggio, che è Nikipedia, perché appunto tu Nicolò, il pubblico lo sa, sei un po' un idio savant, cioè butti una cosa e tu la sai dire, no? Allora ti faremo 5 domande per vedere se sei veramente così enciclopedico. Facciamo un test. Il portiere più pazzo della storia dei mondiali?
Higuita.
Il giocatore più brutto della storia dei mondiali? Trifon Ivanov.
Che
allora, ha passato miglior vita.
Allora,
sì,
ti posso raccontare questa cosa. Una delle persone più gentili che io conobbi in vita mia, Trifon Ivanov, tragicamente scomparso.
Come hai conosciuto Trifon
Ivanov?
Perché
giocava nel Neuchâtel Xamax.
Ah.
Con Detari, quindi erano giocatori di quegli anni lì. E io mi ricordo, perché aveva appena giocato il mondiale del 94, la Bulgaria arrivò in semifinale, si fermò solo dinanzi alla classe di Roberto Baggio, 2-1 nella semifinale contro l'Italia. Poi Baggio, mezzo stirato, giocò la finale da rotto, ma ne discuteremo, eccetera. E mi ricordo, io Balboi, sono raccattapalle, andai ad abbracciarlo e mi abbracciò con una tenerezza pazzesca. Fratello Xamax, 1-0, Aleksandrov.
Anch'io ho un aneddoto su
Perre a centrocampo.
Adesso parliamo della persona scomparsa, evidentemente con rispetto, ma su Trifon Ivanov, che giocava la semifinale del mondiale americano nel 94, io la guardavo su TEF, dove c'era Thierry Roland commentatore,
sì, ricordo.
E aveva, non mi ricordo chi, aveva tirato una saetta proprio nelle palle a Ivanov, e il commentatore francese ha detto: il a été secoué dans ce plus intime conviction.
Un bel Paolo, ma cos'è sta sigla? Abbiamo abusato dell'intelligenza artificiale.
Sì, ancora una volta gli ho detto: Paolo, non usare l'intelligenza artificiale per fare le sigle.
Attenzione, se non le sa, cioè se non sa le domande di Nikipedia, Casolini dovrà uscire dallo studio e affrancarsi al vetro.
Preparate 5, giusto?
Sì, affrancarsi al vetro come fece Dustin Hoffman nel Laureato. Prego, era una battuta, ma se me la fai fare viene meglio, prego.
Neanche bellissima,
sì,
però.
No, invece secondo me era carina.
Ah, era carina.
Una bella immagine, sì.
Infatti c'è.
Però adesso io preparo le domande di Moccetti.
Apriamo in 5 alla volta, prego.
Già la domanda sul portiere più pazzo, ci sarebbe da discutere, perché io ho detto Higuita, ma c'era anche Jorge Campos
del Messico.
Ma quella era una domanda interlocutoria, Wikipedia inizia. Ah,
scusate, ma Ravelli.
Bravo, Thomas Ravelli, bravo.
Spiritato.
Allora, quale di questi giocatori non era presente sull'album delle figurine di USA 94? Subiat, Bonvin, Knoop.
Allora, aspetta che sto facendo l'album. Album dove mi ricordo c'era Kubi che non venne convocato.
Giusto.
C'era Marco Grassi.
Giusto.
Subiat.
Giusto. Beh, risposta esatta.
Andata un po' a ceppacazzo.
No, perché cioè, stavo visualizzando, tra le altre cose...
Non era scontata perché Bonvin poi non viene convocato.
Non viene convocato, infatti, era quello che stavo pensando. Subiat viene convocato, sì, fammi finire. Entrarono entrambi nella partita contro la Colombia, persa per 2-0, Marco Grassi e Subiat. Turkilmaz, sì, non convocato. Marco Grassi giocò il mondiale con la maglia numero 14. Sì, Turkilmaz, sì, convocato a Euro 96 con la maglia numero
14. Prossima 14. Domanda.
Andiamo avanti.
Vai. Ti prego di elencare la sequenza di rigori tirati dall'Italia contro l'Argentina nella semifinale del 90.
Allora, Franco Baresi.
Giusto. Che fa gol.
Gigi De Agostini.
È il terzo.
Roberto Baggio secondo, Gigi De Agostini terzo.
Sì, va bene.
Roberto Donadoni quarto, sbaglia.
Serena
ultimo,
l'ultimo.
Errore decisivo di Aldo Serena, para Goicoechea alla 12esima minuto della prima tempo.
Giusto, bravo.
Risposta esatta. Stadio chi era l'allenatore dell'Irlanda a Italia 90?
Grandissimo, Jackie Charlton.
Risposta esatta.
Non lo sapevo. Giocò contro l'Inghilterra.
Ma cos'è che gli serve sapere queste cose?
Tu pensa,
per conquistare una ragazza.
Ascoltami. Il gruppo dell'Irlanda di Jackie Charlton, che era l'ultimo gruppo, che
sì,
giocava nelle isole.
Già bellissimo su Rete 2, Nicolò.
Giocava nelle isole, quindi Sicilia e Sardegna, giocarono a Cagliari e Palermo. Sicilia. Perché i tifosi dell'Irlanda e dell'Inghilterra, inseriti nello stesso gruppo, sì, l'Inghilterra veniva da 5 anni di squalifica per i fatti dell'Isle, eccetera, tornavano, c'era grande paura, e mandarono le due squadre
nelle
il
isole
più lontano possibile. Tu pensa, Jackie Charlton, inglesissimo, giocò contro l'Inghilterra, una partita spettacolare finita.
Campione del mondo con l'Inghilterra, Jackie
Campione
Charlton.
Del mondo con l'Inghilterra. Partita spettacolare finita 1-1 con gol di Lineker per l'Inghilterra e di Sheedy per l'Irlanda.
Prima della prossima domanda, tutte queste nozioni, cioè, cosa ti hanno reso nella vita? Cioè, a parte arrivare alla RSI e scroccare uno stipendio.
Ma no, mi rendono, sai, quando faccio una cena, che ci sia Guglielmoni o che ci sia un miliardario, il gancio del calcio è sempre valido. Quindi quando tu racconti qualcosa di stupefacente e racconti l'aneddoto su Jackie Charlton, ti ascoltano.
Sai cosa? Lui in questa maniera rimane impresso nella memoria della gente. Se lo conosci una sera è difficile che te ne dimentichi. Okay. Poi hai un po' l'aspetto da fenomeno, da baraccone, però...
Ma un pelo.
Allora, prossima domanda. L'11 titolare della Svizzera che ha battuto la Romania a USA 94.
Vai. Qua me la devi dare un po' la colonna.
Io so quello della Romania.
Allora, la Svizzera con Pascolo tra i pali, Oettinger, Kenten, Herr, Geiger e Breghi, Sutter, Orella, Knuppa, Sforza e Chapuisat.
Risposta esatta. Quinta e ultima domanda.
Non cadere su quello.
Tra le altre cose, scusami, finita 4-1.
Sì.
Gol di Sutter, Agi, Knuppa. Knoop, Chapuisat.
Io venni mandato a letto e mi svegliai col suono dei clacson.
No.
Sì.
Ma su che risultato?
No, non la vidi proprio. Io non avevo neanche 6 anni.
La cosa che mi manda i
e
pazzi.
Venni mandato a letto, mi svegliai col suono dei clacson che festeggiavano.
Scusate, per la cosa che mi manda
una
i pazzi.
Regola d'ingaggio, cioè Wikipedia può durare al massimo un quarto d'ora.
È una buona regola.
Io
facciamo
non ho mai...
che da domani faccio 3 domande e non 5.
Io non ho mai capito una cosa, Paolo. I genitori che fanno vedere il primo tempo. Cioè, è come se vai al cinema, guardi il gladiatore e dici: vabbè, a fine primo tempo andiamo
ma
via,
infatti,
e non vedi la fine.
Infatti,
la partita si guarda.
Posso dirti, un paio di volte mia moglie ci ha provato con mio figlio: guardi solo il primo tempo, e lui diceva: no, allora vado a letto e mi sveglio per il secondo
tempo.
È più ragionevole.
Perché cioè, è clamoroso, uno dei ricordi più brutti della mia vita. Tu puoi ricordartela. Ti ricordi quando uscimmo al primo turno di Coppa dei Campioni con il Malmö?
Certo che me lo ricordo. Ai rigori abbiamo perso.
No,
abbiamo
fatto non una è che una tutti sanno che siete
89-90.
Recoba, rigore sbagliato.
Ma quello è l'Helsingborg 2001, 20 anni dopo. No, che 20 anni dopo, 10 anni dopo.
Ah, 89 forse.
89-90, okay. Andiamo in Coppa dei Campioni con il Malmö, primo tempo 1-0, Serena. Mio papà mi mandò a letto e io gli dissi, io voglio vederla tutta la partita. Ma no, ma tranquillo che tanto non c'è problema, passiamo. Mi svegliai la partita, 6 anni, convinto di aver passato il turno. Finì 1-1 e andammo fuori dalla Champions League, dalla Coppa dei Campioni. Da quel giorno le ho sempre viste tutte, a costo di andare stanco.
Non credo che fosse il trauma proprio originale dei tuoi problemi,
sì,
Nicolò.
Paolo, questo è stato uno dei primi.
Allora avrei la quinta e ultima domanda, vai, così vai, chiudiamo questa rubrica.
Allora, 15 secondi per l'ultima domanda, vai.
Carlos Alberto Gamarra, difensore paraguayano, fu inserito nell'All-Star Team dei Mondiali del 2002. Vero o falso?
Falso, 98.
Risposta esatta. Io non so più cos'è, ma sono matta. Borsco, mi spiegate qual è il ruolo di Balmelli? Se calfa,
ruolo, Baba Balmelli. Vai. Volevo cercare di raccontare qualcosa sui paesi, su alcuni dei paesi partecipanti a sorpresa di questa prossima Coppa del Mondo, gli Stati Uniti, Canada e Messico. E oggi andiamo a Curaçao.
Ok.
Zona Caraibi.
Quindi è tipo National Geographic Balmelli?
Curaçao, sì, National Geographic, sì, più o meno. È un paese autonomo, Curaçao, dentro il regno dei Paesi Bassi. Lo sapevate?
Puoi non guardare il telefonino quando Balmelli...
Sono caraibici. La rosa di Curaçao, sono sul pezzo.
Sono caraibici, ma hanno il re d'Olanda. Praticamente come se il Ticino avesse le palme, il mare tropicale, eccetera, ma il sindaco la fa una penzelese. Curaçao si trova di fronte al Venezuela. Cioè gli abitanti di Curaçao vanno in Venezuela a fare la spesa, a mangiare il sushi, quelle robe lì. E quindi, ecco, per fare un parallelismo, se Brusio è Curaçao, Tirano è Caracas, hai capito?
Bene.
Ok. La capitale si chiama Willemstad, piena di casette tipiche, azzurre, rosa, gialle, verdi. Insomma, una bellinzona progettata da uno che aveva appena scoperto gli Stabilo Boss. Lingue parlate: olandese, inglese, spagnolo e papimentu. Lo sapevate? Conoscete il papimento? Il papimento non è un'imprecazione sarda o della Valcolla, ma è, insomma, un minestrone di lingue tra olandese, tedesco, spagnolo e portoghese. Chi più ne ha più ne metta. Ora guardo il Paolo, perché sì, il blu Curaçao viene proprio da lì, Paolo.
Il liquore. Sì.
Guardo Paolo perché ai tempi, quando giravi al Blue River a Mezzovico, bevi spesso il Blue Curaçao, giusto? Confermi.
Beh, è un bel Balmelli? È bella questa cosa di conoscere qualcosa?
A Curaçao ci sono alberi chiamati dividivi.
Prego?
Alberi che si chiamano dividivi, cioè come di una bedra, loro dicono dividivi, okay. Capito? Crescono piegati dal vento praticamente, sempre storti nella stessa direzione, sembrano i lampioni di via Montegaggio a Bellinzona dopo 3 giorni di fern praticamente, questi alberi. A Curaçao vivono circa 150.000 persone, più o meno come il Sopraceneri, se vogliamo, e vanno al mondiale, incredibile. Allora, hanno anche una nazionale di calcio interessante, l'abbiamo detto, non conosciamo ancora alcun giocatore.
Ce n'è uno che è stato convocato fino allo scorso autunno, quindi sì. Non so se andrà ai mondiali, che ha giocato a Lugano, Rangelo Yanga.
Prego.
Chi? Rangelo Yanga balzò agli onori della cronaca quando il Lugano, in un girone di ritorno, il Lugano dell'allora presidente Renzetti prese...
Rangelo Renzetti.
Un applauso.
Prese Rangelo Yanga per andare in Europa. Un giocatore che aveva giocato molto bene in Olanda, ma soprattutto aveva fatto un sacco di gol nell'Astana, in Kazakistan. Arrivò a Lugano, dicevano: no, ma gioca bene per la squadra, gioca bene per la squadra. Fece zero gol, neanche uno. Sbagliò un gol col Siona alla prima partita dopo un secondo clamoroso a Basilea da 0 metri. Secondo me, per colpa di Rangelo Yanga, Lugano non si qualificò.
Allora,
in Europa.
Al di là dell'ottima National Geographic di Balmelli, noi e Giacomo abbiamo puntato molto sulla aneddotica di Casolini che è sterminata. Cambiamo sottofondo e atmosfera proprio per permetterti di tirare fuori i tuoi ricordi di quando eri piccolo. Cioè, sei rimasto piccolo, ma proprio quando eri piccolo, Nicolò.
Tu ti ricordi già come il primo album dei mondiali fatto da te?
USA 94, senza completarlo, avevo neanche 6 anni, quindi ero un po' troppo piccolo. Il primo vero completato che ho ancora è quello di Francia 98.
Finito con che giocatore?
Finito con Tony Adams, che mi mancava.
Io ho finito il 90 con Gascogne e il 94 con Wilmots.
Sì.
Belga.
Ci puoi raccontare cioè, ti voglio portare su quella partita inaugurale dei mondiali Italia 90.
C'è un amico
90.
Che si chiama Vilmos della Mesolcina. Scusa,
perché è bello in forma.
Sì, sì, vai, vai. No, però racconta.
Come, scusami, c'è allora, sempre l'ombelico 90, molto grosso.
A passa della presa dal 380. Senti, parlaci di Oman Beak.
Sì.
Le emozioni che ti ha scatenato.
Pensavo di Oman Gargantini. Dunque, il 90... Parto sì. dall'album. Lo sì. finì con...
Massimo 5 minuti.
Mancavano due figurine. Lo stemma dell'Egitto e la figurina di Paul Gascoigne, miglior giocatore del mondiale, 1990. Fece un mondiale strepitoso. L'Inghilterra strameritava di vincere quel mondiale. Purtroppo la papera di Shilton contro la Germania a Torino sulla punizione di Breme. Del
stai già divagando
Breme,
inutilmente.
Deviata
sembrano
da Parker.
Le digressioni manzoniane, no? Quelle digressioni storiche che ti portano in giro uguale.
Bella.
Il palo di Waddle, insomma.
Vai al conquibus.
Tra l'altro... La finì con Gascoigne trovato all'edicola di Pontechiasso, mentre lo stemma dell'Egitto me lo diede il bidello dell'elementare di Vacallo Marco Conconi, che ringrazio ancora. Tifoso della Fiorentina, peraltro, grande tifoso della Fiorentina. Allora,
c'è un soggetto.
Fiorentina che quell'anno perse la finale di Coppa UEFA contro la Juventus giocando sul neutro di Avellino.
Ti aiuto con un soggetto.
Allora, io sono in vacanza.
Ero tifoso del Camerun.
Io ero tifosissimo del Camerun da quella partita, dalla prima del Mondiale. Italia 90, l'inaugurazione a San Siro, insomma uno spettacolo, il Mondiale vicino a noi per la prima volta. Il mio primo Mondiale era veramente a mezz'ora da casa, io del Bendrisiotto, il Mondiale a Milano. L'esordio a San Siro e tutti aspettiamo Maradona, campione del mondo con l'Argentina nell'86, che gioca contro il Camerun, già ribattezzata Cenerentola di quel Mondiale. Camerun con un 37enne Mill ormai sul viale del tramonto.
Centravanti.
Mi trovo in Toscana.
Questo è interessantissimo. Toscana,
in un agriturismo nei pressi di Cecina.
Bello Cecina, sono stato anch'io.
Sei stato?
Con la famiglia, sì, anch'io in un agriturismo.
Non ce la faremo mai.
No, ma la Val di Cecina che ti porta a Volterra non è meravigliosa.
Bellissimo. Volterra, San Gimignano.
Primi anni 2000, bellissimo. Credo.
Sei d'accordo, Giacomo, Volterra e San Gimignano, i due paesi più belli del mondo?
Dai!
Non so se del mondo, no. Ma molto, molto, molto cioè belli. Sono stato 3 anni fa.
A Volterra e San Gimignano.
Bellissimo.
Meglio Volterra e San Gimignano. Sai che anche per me, per te Balbelli?
Sì, anche per me.
Ma sono diverse, non puoi paragonarle. San Gimignano ci sono tutte queste torri che sono spettacolari, sì. Panorama meraviglioso sulle colline toscane. Anche Volterra, secondo me, ha la sua da dire. C'è Volterra... poi l'anfiteatro romano conservato benissimo.
Poi Volterra, bravo, sede di Twilight, hai letto i romanzi,
esatto,
di Twilight.
Cioè, no, ma
attenzione, andiamo magari a Camerun. Sì. Andiamo magari a Camerun prima che il mondo collassi.
La cosa bella di questo agriturismo è che c'erano tante famiglie, no? Insomma, sai come sono... Non è che sei tu da solo nell'agriturismo, cioè non essendo Flavio Briatore, si divideva con varie persone. Tra le altre cose c'erano 5-6 famiglie napoletane, quindi figurati tu l'esordio di Maradona al mondiale. Stasera voglio vedere Maradona. E
Napoli che aveva appena vinto lo scudetto.
Tra le altre cose, ti ricordi come vinse lo scudetto Napoli?
Contro il Milan 3-2.
Con la monetina di Alemão.
Con la monetina di Alemão a Bergamo, ma soprattutto il Milan perse la penultima giornata. Dove?
Mai.
Dove?
Sì, a Verona.
Bravo, la
però
fatal Verona.
Però lei ha tutto l'argomento dello scudetto del Napoli.
Ho sbagliato.
Paolo,
Andiamo sull'agriturismo di Cecina, per favore, perché vorrei chiudere questo nero.
Verona che segnò con Pellegrini, ex Bellinzona, e Sotomayor, tra le altre cose.
Sotomayor.
Ma lì nasce quello, perché
l'hanno
poi il Milan
tutti,
c'è perso,
Paolo,
certo,
ma
lì c'è perso lo scudetto. Allora, questi, vogliamo vedere Maradona, allora andiamo. Allora, questi napoletani andarono dal proprietario del casolare e dissero: vogliamo vedere la prima partita del mondiale, devo organizzare una cena. Ma qui non è che io faccio, ma chi se ne frega, dobbiamo vedere il mondiale, Maradona, eh. E organizzarono una cena sotto i 70 gradi della Toscana, molto leggera, il muso di maiale, muso e piedi di maiale. Io ci avevo 7 anni.
Si alza in piedi per dire piedi di maiale.
Muso e piedi di maiale in quantità industriali in questo coso.
E ritorniamo alla partita.
Noi aspettiamo Maradona, ma l'Argentina non segna, non riesce. Ma c'erano Maradona, Caniggia dell'Atalanta, Balbo dell'Udinese, De Zotti della Cremonese, tutti i giocatori che vedevamo in Italia. Gustavo Abel De Zotti, non so se te lo ricordi. Calderon che giocò
4
anche
minuti,
a Sion, Clausen, tutta questa gente qui.
Sensini.
Sensini, Nestor, ex
ho sbagliato.
Bravo che ti ha dato fuori Sensini. Nestor Sensini, vai. Idolo.
Quindi?
Quindi a un certo punto nell'Argentina gioca il portiere campione del mondo, Pumpido che era fortissimo, Neri Pumpido, Bilardo l'allenatore dell'Argentina. A un certo punto si issa nel cielo di San Siro, a un'altezza siderale di 50 metri, Oman Beak, numero 7 del Camerun, schiaccia il colpo di testa.
Che era un colosso.
Colosso, era fortissimo. Finì la carriera, non se lo ricorda nessuno, nella Sampdoria, tra le altre cose.
Vai al gol!
colpo di testa, papera clamorosa di Pumpido, sì. La palla finisce sotto la pancia e il Camerun va in vantaggio.
E tu cosa provi? Tu che
ho esultato più io di un giocatore del Camerun, perché tu da piccolo, e questa è la bellezza del mondiale, ci eravamo innamorati di questa squadra che difendeva, pestavano come Fabbri, una roba impressionante. Io mi ricordo Caniggia ribaltato a 4 metri d'altezza con questa entrataccia di Massing, che perde la scarpa con Massing, che prende... Prima Caniggia viene preso da uno, rotola, rimane in piedi, viene preso dal secondo, rotola, rimane in piedi, arriva Massing come The Rock, lo alza, che praticamente finisce a Vimercate Caniggia, cartellino rosso. E noi da lì ci siamo innamorati del Camerun, che la partita dopo ci fa conoscere Roger Millà, che segna 2 gol contro la Romania, e 2 partite dopo segna la doppietta contro la Colombia negli ottavi di finale. Con l'Inghilterra perdono 3-2 con doppietta di Lineker, ma è per dire un ricordo che è l'estate, il casolare, la gente eccetera, e è il mondiale, era Camerun-Argentina, quindi non sei legato visceralmente, capisci?
Ma io non, lui potrebbe fare così, cioè un teatro volendo, Casolini lo metti lì e racconta queste cose tipo Federico Buffo, potrebbe provare, no?
Sì, in effetti sì, potrebbe provare, sono d'accordo.
Voglio fare una domanda
a casa, dopo un po' non stufa, ma
voglio fare una domanda a tutti e tre.
Sì, vai.
Giacomo, il tuo primo, cioè, questo è il mio primo ricordo di un mondiale, il tuo primo ricordo del mondiale.
Svizzera Stati Uniti USA 94.
Gol di Breghi.
Ma io mi ricordo Alan Sutter, io ho questo flash, avevo appunto neanche 6 anni, mi ricordo Alan Sutter con i suoi capelli lunghi contro gli Stati Uniti, è il primo flash che ho.
Wijnaldum Breghi, Paolo, il tuo primo ricordo?
È una cosa molto contraddittoria che da dire in questo paese, io mi ero appassionato all'avventura dell'Italia nell'82, ero al mare e avevo partecipato al trionfo dell'Italia, underdog, Paolo Rossi, sembrava una squadra che doveva perire immediatamente e poi vinsero con un trasporto popolare meraviglioso, mi ricordo il fiumane di gente eccetera.
E l'esultanza di Marco Tardelli, Paolo.
Certo, in finale. Prego, Balmelli.
Ho ricordi annebbiati di me a casa di mia nonna.
Nome della nonna?
Totò Schillaci, non la nonna, cioè guardavo Totò Schillaci. Perché era Italia 90, la Svizzera non c'era, mia nonna mi diceva vendetta, era un giardino a giocare, vendetta, vede il Totò Schillaci, quindi questo è il mio ricordo, non ricordo le partite le ricordo a partire da USA 94, che è il mio mondiale del cuore.
Ci siamo fatti prendere la mano, avevamo tanti messaggi da leggere, naturalmente anche la vostra passione è super importante, domani ci redimeremo e leggeremo i vostri messaggi che ci mandate su WhatsApp. Grazie per oggi, Bar Sport vi saluta.
Scusa, ma finisce alle 8:26.
Ecco, no, allora leggi qualche messaggio, Balmelli, già che
no,
ci
tra,
sei.
Tra poco,
pronto?
Tra l'altro.
Pronto?
Devo leggere i messaggi?
Ma sì.
Allora, ci avete scritto davvero in tanti, soprattutto insulti e brutte parole. C'è qualcuno che dice, Cookie dice, ma vogliamo parlare della catastrofe che capiterà nel 2030? L'album dei mondiali sarà l'ultimo dell'era Panini. Questo qua per voi,
Giacomo.
Questo è un disastro nel senso che abbiamo visto negli ultimi europei l'album della Tops, per non fare nomi, era stato un disastro. Infatti credo sia stato un crollo delle vendite dell'album delle figurine degli europei. Col fatto che dal 2034 anche quello dei mondiali sia Tops non è una buona notizia.
Ma io cioè, da appassionato... non abbiamo più uno della Tops per replicare, però vai avanti.
No, ma però sì. È un dato di fatto oggettivo. Hanno fatto, credo, pure una puntata di un servizio da Falò a Patti Chiari sull'album delle figurine della Tops. Un disastro. Io sono un grande appassionato di baseball, quindi le card della Tops sono tantissima roba. Ci sono delle card che vengono vendute a 500.000. Io, per dire, l'anno scorso ho comprato su eBay la card uscita in edizione speciale di Papa Leone, ok, che hanno fatto
come di Papa Leone,
sì,
da tifoso
essendo
dei,
americano
del
tra White le card del baseball ha messo dentro anche Papa Leone, che è tifoso dei White Sox, quindi fanno benissimo le card ma non sanno fare gli album delle figurine.
Ok, io tra l'altro sono amico di Ezio Bassi, che è il direttore di Panini Svizzera, e ve lo porterò qui al microfono.
Va bene,
perché anche lui dovrà commentare questa cosa, che appunto 2030 è l'ultimo album Panini e poi mollano per questione di diritti o cosa?
Sì, perché adesso è la Tops, il gruppo Fanatics di cui fa parte la Tops, che ha trovato un accordo con la FIFA.
Ok, non spegniamoci sul finale, facciamo un bel saluto per le telecamere della 1.
Posso dirti una cosa sempre di quel mondiale?
Sì, è breve, perché sennò impazzisco.
Un altro ricordo.
No,
scese
non
in campo
tempo.
L'Olanda, vai, dei tre olandesi del Milan, che per me rappresentavano la grande rivale. La grande rivale per noi dell'Inter. Il Milan vinceva le coppe dei campioni. La prima partita non si può dimenticare, Olanda-Egitto, anche lì ci innamorammo di una delle piccole squadre e mi ricordo ancora l'esultanza, non perché ce l'avessi con l'Olanda, ma perché era una sorta di derby Milan-Inter, al pareggio su rigore dell'Egitto di Abdel Ghani.
Tra l'altro, per chi ci prego di inquadrare ancora Moccetti e Casolini, alla nostra bravissima regista Mla, perché dietro in mezzo all'inquadratura c'è Rosy Nervi che aspetta di andare in onda, la vedete, per chi ci sta guardando su RSI La 1, salutiamo anche Rosy Nervi. Allora lasciamo spazio proprio alla nostra regina.
Ricordiamo che Balmelli va, ci ha detto che va a fare colazione, andrà al City tra poco.
No,
a
non
fare
vado
colazione.
Al City, andiamo.
Mi ha già detto che la colazione di oggi è paglia, caffè e il panino Peppo Porchetto.
Non si può.
Balmelli mangia il Peppo
Porchetto. Non si può parlare di Marche in radio televisione. Vabbè, torniamo domani, ancora qualche immagine di mondiali di calcio degli anni scorsi.
Belle, tra l'altro. Bravo Paolo che l'hai scelto, visto il montaggio Mario Kempes, bravo.
Bel montaggio, ciao domani.
Con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashespa.ch